Una sfida. Dalla quindicesima raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Roberto Cofini. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Una sfida. Forse Jacob Schwab non pensava nulla di male, solo, forse, di far saltare tutto il mondo con la dinamite. Ma sarebbe stato male, certo, far saltare uno solo. Tutto il mondo con la dinamite non voleva dire proprio nulla. A ogni buon fine, credeva gli convenisse tener la fronte nascosta sotto un gran ciuffo arruffato di capelli rossastri. Gran ciuffo, mani affondate nelle tasche dei calzoni, operaio disoccupato. Si ribellò quando, ammesso all'Israel Zion Hospital di Brooklyn per una grave malattia di fegato, fu tosato. Senza più i capelli, ebbe la sensazione che gli fosse quasi svanita la testa. Se la cercò con le mani. Non gli parve più la sua e si infuriò. Voleva sapere se, con questa soperchieria che gli avevano fatta, lo volevano considerare più come ergastolano che come ammalato. Motivo d'igiene? Se ne infischiava lui dell'igiene. Oh, guarda un po'. Meno male che, in mancanza di capelli, gli restavano ancora le grosse sopracciglia spioventi, sempre aggrottate, per covare, negli occhi torbidi, il rancore contro tutti e contro la vita stessa. Per tutto il tempo che rimase all'ospedale, Jacob Schwab non poté dire di che colore propriamente fosse, se più giallo o più verde, a causa di quella malattia di fegato che gli diede tormenti senza fine e un umore che si può bene immaginare. Coliche terribili. D'estate, 2 mesi, in una corsia dove di giorno e di notte tutti gli ammalati si lamentavano e chi non si lamentava più, segno che era morto. Smanie, sbuffi, coperte che facevano il pallone ora su un letto, ora su un altro o, in un moto d'esasperazione, erano buttate all'aria. E subito allora un accorrere precipitoso di infermieri o di sorveglianti notturni. Jacob Schwab li conosceva tutti, a uno, quei sorveglianti notturni, e per ciascuno aveva un'antipatia particolare, particolarissima, quella per un certo Joe Kurz, che talvolta, per la stizza che li suscitava, lo faceva perfino ridere. S'intende di quel riso che fanno i cani quando vogliono mordere. Infatti questo Joe Kurz aveva un modo tutto suo, speciale, d'essere dispettoso. Non parlava mai, se non proprio forzato. Non faceva nulla. Sorrideva soltanto d'un frigido sorriso che, non contento di stirargli la bocca dalle labbra bianche e sottili, gli s'appuntiva anche negli occhi pallidi e bigi, e sempre teneva la testa piegata su una spalla, una testa d'avorio senza un pelo, e sempre, come appesa al petto, sul lungo camice bianco, le grosse mani slavate. Forse non capiva quale e quanta incompatibilità ci fosse tra questo suo perpetuo sorriso e i lamenti continui dei poveri ammalati. Perché veramente non si poteva ammettere che, capendolo, potesse seguitare a sorridere così. Tranne che, all'insaputa degli ammalati, tutti quei loro lamenti non avessero ai suoi orecchi un che di comico e piacevole. Fatti com'erano in vari toni, con diverse intensità, alcuni per abitudine, altri per un modo di darsi sfogo o conforto. E tutti, insomma, tali da comporre per lui una curiosa e divertente sinfonia. Costretto a vegliar tutta la notte, ognuno s'aiuta contro il sonno come può. Ma poi anche Gio Curze aveva forse da sorridere così ai suoi pensieri. Poteva anche essere innamorato, sebbene in tarda età. E forse da tutti quei lamenti s'astraeva di un beato silenzio che era soltanto della sua anima bennata. Ora, una notte, che la corsia era insolitamente calma e lui solo, Jacob Svarb, soffriva di non trovar più requie un momento in quel letto che da 2 mesi sapeva tutti i suoi tormenti, era appunto di guardia questo sorvegliante, Gio Curz. Spente tutte le lampade, tranne quella per il sorvegliante, riparata da una ventola di mantino verde sul tavolino della parete di fondo, un gran chiaro di luna entra da tutti i finestroni della corsia e segnatamente da quello più grande, aperto nel mezzo della parete di rimpetto. Comprimendo quanto più può gli spasimi, Jacob Schwab osserva dal suo letto Gio Curz, seduto davanti al tavolino con la faccia d'avorio illuminata dalla lampada e, per quanto abbia in odio l'umanità, si domanda come si possa sorridere a quel modo, come si possa restare così indifferente, stando di guardia ad una corsia d'ospedale dove un ammalato si dibatta come si dibatte lui, in un orgasmo crescente di punto in punto, fin quasi a farlo diventar pazzo. Pazzo! Pazzo! All'improvviso, chissà come, gli salta in mente un'idea, quella di vedere se Gio Curz rimarrà così, se ora lui lascia il letto e va a buttarsi da quel finestrone aperto in fondo alla corsia. Non vede ancor chiaro da che sorga propriamente in lui così d'improvviso questa idea, se più dall'esasperazione ormai incontenibile della sua sofferenza, che gli appare ferocemente ingiusta in quella notte di calma di tutta la corsia, o più dal dispetto che gli fa Gio Curz. Fino al momento di lasciare il letto, non sa ancor bene se la sua vera intenzione sia quella d'andarsi a buttare dalla finestra o non piuttosto di mettere a prova quella indifferenza di Gio Curz, di sfidare quella sorridente placidità per il disperato bisogno d'offrirsi uno sfogo con lui che certamente ha l'obbligo d'accorrere a trattenerlo, vedendogli lasciare il letto senza prima averne ottenuto il permesso. Il fatto è che Jacob Schwab butta all'aria le coperte e springa ritto in piedi, proprio in atto di sfida, sotto gli occhi di Gio Curz. Ma Gio Curz non solo non si muove dal tavolino, ma non si scompone nemmeno. D'agosto fa un gran caldo. Può credere che l'ammalato voglia andare a prendere un po' d'aria alla finestra. Tutti sanno che lui, Gio Curz, è di manica larga e indulgente verso gli ammalati che trasgrediscono certe inutili prescrizioni dei medici. Forse, a osservar bene addentro, si potrebbe scoprire in quel suo sorriso che lui chiuderebbe un occhio anche se indovinasse che l'intenzione dell'ammalato è proprio quella d'andarsi a buttare dalla finestra. Ha forse il diritto di impedirglielo? Lui, Gio Curz, se poverino quell'ammalato soffre da non poterne più? Lui ne ha, semmai, solo il dovere, perché quell'ammalato è sotto la sua sorveglianza. Ma potendo seguitare a supporre che l'ammalato abbia lasciato il letto solo per un momentaneo refrigerio, ecco che la sua coscienza è a posto. Può render ragione di non essersi mosso. E l'ammalato poi faccia quello che vuole. Se vuol togliersi la vita, se la tolga pure. È affar suo. Intanto, Jacob Schwab, s'aspetta ad essere trattenuto prima d'arrivare al finestrone in fondo alla corsia. È già quasi per arrivarci e si volta fremente di rabbia a guardare Joe Kurtz. Lo vede ancora là, seduto, impassibile al suo tavolino, e tutto a un tratto si sente come disarmato. Non sa più né andare avanti né tornare indietro. Joe Kurtz seguita a sorridergli, non per fargli dispetto, ma per fargli comprendere che capisce benissimo che un ammalato può avere tante necessità di lasciare momentaneamente il letto. Basta che ne domandi, anche con un piccolo segno, il permesso. Ora può senz'altro interpretare che con quel suo fermarsi a guardarlo, l'ammalato gliel'abbia chiesto. China più volte la testa per dirgli che sta bene e gli fa cenno con la mano che vada pure, è per Jacob Schwab il colmo del dileggio, la risposta più insolente alla sua sfida. Ruggendo, leva i pugni, digrigna i denti, corre verso il finestrone e si precipita giù. Non muore. Si spezza le gambe, si spezza un braccio e due costole. Si ferisce anche gravemente alla testa. Ma, raccolto e curato, guarisce di tutte le sue ferite, non solo, ma per uno di quei miracoli che sogliono operare certi violenti insulti nervosi, guarisce anche dalla malattia di fegato. Dovrebbe ringraziare il Dio se anche a costo di tutte quelle ferite è scampato, fuggendo così precipitosamente per la finestra, alla morte che gli era forse riservata, se fosse rimasto ad aspettarla fra i tormenti dell'ospedale. No, signori. Appena guarito, consulta un avvocato e cita l'Israel Zion Hospital a pagargli $20,000 di danni per le ferite riportate nella caduta. Non ha altro mezzo di vendicarsi di Joe Kurtz. L'avvocato gli assicura che l'ospedale pagherà e che Joe Kurtz sarà certamente licenziato. Difatti, se gli è avvenuto di buttarsi dalla finestra, la colpa è della negligenza e della mancata sorveglianza dell'ospedale. Il giudice gli domanda: «Ma t'ha forse preso qualcuno e costretto a buttarti dalla finestra? Il tuo atto fu volontario?» Jacob Schwab guarda l'avvocato e poi risponde al giudice: «No, signore, io ero sicuro che me l'avrebbero impedito.»
«Il sorvegliante?»
«Sì, signore, era suo obbligo. Invece non si mosse. Aspettai che si muovesse. Gli diedi tutto il tempo. Tant'è vero che prima di buttarmi mi voltai a guardarlo.»
«E lui che fece?»
«Lui? Niente. Come fa sempre. Mi sorrise e con la mano mi fece: vai pure, vai pure.» Difatti Joe Kurtz, anche lì davanti al giudice, sorride. Il giudice se ne indigna e gli domanda se è vero ciò che dice Jacob Schwab.
Sì, vostro onore, gli rispose Joe Kurtz. Ma perché credetti che volesse prendere un po' d'aria?
Il giudice batte un pugno sulla tavola.
Ah, voi credeste questo?
E condanna l'Israel Zion Hospital a pagare a Jacob Schwab $20,000 di danni. Fine della novella Una sfida. Registrazione di Roberto Cofini, Pesaro.